grazie al professor Veronesi, grazie ai colleghi e amici ferraresi dell'occasione che mi danno. Io vengo sempre con piacere di discorso, però non sono venuto con la maglietta della facoltà di giurisprudenza, ma è stato troppo freddo. Dunque, il 16 novembre, come sapete, è stato approvato definitivamente, in ultima lettura, dal Parlamento questo progetto di revisione della seconda parte della Costituzione, pubblicata poi per notizia, come sapete, cioè prima della promulgazione, in attesa del correre il termine entro cui può essere richiesto il referendum, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 novembre. Quindi dal 18 novembre si è aperta l'ultima fase di questo procedimento, che sarà appunto caratterizzato dal referendum, richiesta di referendum. Diciamo che se non è stata già presentata, certamente lo sarà, ma referendum che per ragioni di tempi tecnici si terrà, direi certamente dopo le elezioni legislative che avranno luogo a quando sembra l'ultimo esito il 9 aprile, con la pena di forse gli studenti che studiano le scritte costituzionali ricordare perché vanno a leggere sul referendum dal giorno della pubblicazione, che è appunto il 18 di novembre, decorrono termini di 3 mesi entro cui la richiesta di referendum può essere fatta, e secondo la prassi si aspetta che decorra l'intero termine anche se qualche richiesta viene presentata precedentemente, perché si ritiene che devono aspettare tutte le eventuali richieste, però si parla addirittura della possibilità che vi sia sia la richiesta di referendum avanzata dalla minoranza parlamentare, sia quella avanzata da 5 consigli regionali, sia quella avanzata da 500.000 elettori, essendo già partita una raccolta di firme a questo fine. Quindi se poi fate un po' di conti, dal 18 di novembre, in 3 mesi vanno a finire il 17 di febbraio, e poi c'è un mese di tempo per la decisione dell'ufficio centrale per il referendum, che deve vedere se la richiesta del referendum è legittima, e poi c'è un termine di 60 giorni per indire il referendum in una data compresa tra il 50° e il 70° giorno a partire dal decreto di indizione. Guardate, non entro in questi dettagli, ma se voi fate un po' di conti, vi accorgete che il referendum al più presto potrebbe avere luogo in aprile, o più tardi a fine di luglio, grosso modo, questi sono i tempi probabili. Quindi, in ogni caso, questo è un punto importante da sottolineare, questo progetto, se dovesse entrare in vigore, naturalmente è solo ipotetico perché dipende dall'esito del referendum, che non ha quorum, quindi il referendum avrà comunque l'effetto o di confermare o di non confermare, quindi di impedire definitivamente l'entrata in vigore di questa legge di riforma. Questa riforma, se dovesse essere approvata dal referendum, entrerà in vigore nel corso non della legislatura oggi ancora aperta, ma della prossima legislatura che si aprirà con la elezione delle nuove Camere nella prossima primavera. Quindi l'entrata in vigore sarà nel corso della, non so che numero porti la prossima legislatura, perché la legislatura successiva, la quindicesima, prossima legislatura. Questo è importante perché come dicevo tra un momento, questo incide sui tempi della effettiva applicazione di questa eventuale riforma. Gli annunci li annoierò un po', perché a questo punto non faccio discorsi generali, quanto credo che sia il momento e l'occasione per entrare anche abbastanza nel dettaglio del merito di questo progetto di riforma. E la prima constatazione è che forse la stessa maggioranza che ha voluto questa riforma, che l'ha portata avanti fino all'approvazione definitiva in Parlamento, non appare pienamente convinta. Cioè, ci sono parecchi segnali di scarsa convinzione dagli stessi autori, una parte degli stessi autori della riforma, tant'è che molti hanno dichiarato ma sì, ci rendiamo conto che ci sono degli aspetti che non vanno, ma che senza tempo di cambiare, di rimetterci mano, di ritoccare. Ora, si vorrebbe osservare che una riforma costituzionale è di questa portata, non si può fare per successive approssimazioni. Le riforme costituzionali si fanno dopo aver accuratamente ponderato e aver riflettuto molto attentamente 7 volte, direi forse 87 volte sul testo della riforma, quindi non è pensabile che faccia una riforma così, diciamo, la facciamo intanto e poi vedremo e poi cambieremo e poi ci ritorneremo sopra, no? Che questo è il modo di affrontare il tema della riforma costituzionale. Ma questa scarsa convinzione emerge anche proprio, diciamo, giuridicamente dalle norme transitorie che stanno in coda alla legge costituzionale approvata e che appunto modifica la Costituzione, perché c'è una serie di articoli fino a 52 di questa legge che modificano gli articoli della Costituzione, in qualche caso anche di qualche altra legge costituzionale. E poi una 5, 6 o 7, 8, non ricordo, disposizioni transitorie, dall'articolo 53 in poi, dall'articolo 53 precisamente dall'articolo 57, sono disposizioni transitorie. Ora, le disposizioni transitorie di solito non si leggono nelle leggi, si va da poco, ma cose transitorie. Invece c'era un grande maestro del diritto, Umberto Potocnik, un grande amministrativista, che diceva sempre che per capire bene le leggi, per valutare bene le leggi, bisogna prima di tutto guardare le norme transitorie, che sono molto importanti, perché dicono come, quando e talvolta se quelle cose che stanno scritte nella legge saranno davvero operative. Le norme transitorie sono delle norme che disciplinano il passaggio, diciamo, dal regime precedente, il regime giuridico precedente a quella legge, al regime giuridico che discende da quella legge. Ora, nel progetto che noi stiamo esaminando, ci sono appunto disposizioni transitorie, e ci sono delle disposizioni transitorie che sono addirittura quasi un rompicapo, potremmo dire, perché che se ci fosse il tempo, io crederei che sarebbe opportuno suggerire ai docenti delle materie costituzionalistiche di assegnare dei di laurea su queste norme transitorie, in particolare sull'articolo 53, contiene appunto propriamente le disposizioni intese a regolare il tempo dell'applicazione delle varie parti di questa riforma, perché è composto da ben 18 commi. Ecco, voi fate questo esercizio, provate a leggere questo articolo 53, 18 commi dell'articolo 53 di questa legge. Io ci ho provato, ci ho messo più o meno un pomeriggio a farmi lo schemino di che cosa succedeva, perché questo articolo stabilisce quali disposizioni entrano in vigore subito, quali entrano in vigore in successione. Precisamente il timing sarebbe il seguente. Vi ricordo che questo progetto di riforma va a modificare, l'ho già detto, non è il 55 articoli, aggiungi due articoli aggiuntivi, la seconda parte, praticamente tutta la seconda parte della Costituzione, in particolare incide su tutti i 6 titoli della seconda parte, modifica il titolo primo che riguarda il Parlamento, modifica il secondo che riguarda il Presidente della Repubblica, modifica il terzo che riguarda il Governo, più marginalmente, paradossale, questo viene presentato come il progetto di riforma della cosiddetta devolution, cioè della devoluzione dei poteri, più marginalmente invece modifica il titolo quinto, quello delle regioni, marginalmente il titolo quarto, magistratura, un po' meno marginalmente il titolo sesto, quello delle garanzie della Costituzione, che contiene le norme sulla Corte Costituzionale, che vengono modificate, e l'articolo 138, cioè l'articolo che disciplina il procedimento della revisione costituzionale. Anche questo articolo è modificato. Ed è modificato in un senso, lo segniamo un po' parenteticamente, che potremmo chiamare ambiguo, perché l'attuale 138, come sapete, stabilisce che la legge di revisione della Costituzione deve essere approvata due volte a ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a 3 mesi, a maggioranza assoluta, che se la maggioranza però non è raggiunta, non arriva ai 2/3 di ciascuna delle due Camere della seconda deliberazione, si può allora chiedere il referendum, come adesso sta accadendo in questi giorni. Quindi c'è una doppia possibilità, o approvazione a maggioranza di 2/3, e niente referendum, o una proposta della maggioranza assoluta con eventuale referendum. Questo progetto modifica nel senso di togliere questo comma che dice se non si raggiungono i 2/3 della possibilità di referendum, quindi il referendum verrebbe ad essere sempre possibile. Quindi da questo punto di vista può generare una modifica che, come dire, rende più garantito il procedimento di revisione costituzionale, perché assicura sempre, anche di fronte a un'approvazione in aria del Parlamento, la possibilità di chiedere il referendum.
Però dice perché siamo ambiguo? Perché cancellando quel comma cade l'ipotesi espressa che la revisione costituzionale sia approvata a maggioranza di due terzi, quindi rimane solo la maggioranza assoluta. In sostanza il procedimento di revisione costituzionale è un procedimento che vede il Parlamento deliberare due volte e la seconda volta a maggioranza assoluta, vuol dire metà più uno dei componenti. E poi c'è il referendum, quindi è ambiguo perché da un lato appunto garantisce sempre il referendum, ma dall'altro fa sparire formalmente dal testo l'ipotesi, che invece è, voglio dire, l'ipotesi principale del costituente del 47, che le riforme costituzionali siano approvate a maggioranza larga, allargata, cioè che coinvolga ovviamente non solo la maggioranza di governo, ma anche l'opposizione, da questo punto di vista è ambiguo. Allora, ciò ho premesso, sapendo che questo è l'oggetto del progetto della riforma, le norme transitorie dell'articolo 53 stabiliscono all'ingrosso che entrerebbero in vigore, se approvate con il referendum naturalmente, immediatamente, cioè con la promulgazione e la pubblicazione definitiva della legge costituzionale, le modifiche al titolo quinto, quelle che riguardano regioni, province, comuni, oltre ad alcune norme del tutto marginali come procedimento di delegazione legislativa o l'età per essere eletti Presidente della Repubblica, ecco, quella diminuisce subito, da 50 anni arriverebbe a 40. E ancora la norma che prevede la nomina di autorità indipendenti, tra l'altro cosa, diciamo, non una grande novità perché è già possibile, ma lo si prevede solo per questa novità. Allora, quindi quali sono le norme che entrano in vigore subito? Quelle che modificano, ripeto, il titolo quinto, prevedendo una serie di correzioni, diciamo così, al riparto di competenze che era stato delineato nella riforma del titolo quinto che fu approvata alla fine della precedente legislatura. La prima precedente legislatura era stata approvata la riforma che entrò in vigore dopo l'approvazione parlamentare e un referendum confermativo svolto fino all'ottobre del 2001. Quindi il titolo quinto è fresco di modifiche anche di una serie di incertezze sulla sua applicazione, sul suo significato. Su questo titolo quinto interviene nuovamente il riformatore del 2005, stabilendo una serie di cose nuove in più, alle quali accenderò, e queste modifiche entrano in vigore subito. Invece, entrerebbero in vigore a partire dalla legislatura successiva a quella in corso all'entrata in vigore della legge, ecco perché vi ho detto che è importante sapere quando entra in vigore questa legge se è approvata. Legislatura successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore. Poiché l'entrata in vigore sarà nella legislatura prossima, quella che si aprirà nel 2006 e che durerà, se tutto va bene, fino al 2011, le altre disposizioni della legge sono destinate ad entrare in applicazione a partire dalla legislatura successiva, vuol dire dalla legislatura che si apre nel 2011, se tutto va bene, certo, non sono scioglimenti anticipati. Quindi le norme sulla istituzione del Senato cosiddetto federale, sui rapporti tra le due Camere, nel nuovo riparto di competenze, un punto molto importante, su cui poi dirò, tra la Camera e il Senato, come si ripartiscono le competenze, cambiando completamente il sistema attuale, le norme sulla elezione e sulle funzioni del Presidente della Repubblica, le norme sulla nuova figura del primo ministro che sostituisce il Presidente del Consiglio, sui suoi poteri, sulla nomina dei ministri, sui rapporti tra il governo e il Parlamento, sullo scioglimento delle Camere, e le modifiche in tema di Consiglio Superiore della Magistratura e di Corte Costituzionale, tutte queste modifiche sono rinviate alla legislatura successiva a quella del 32, quindi al 2011, diciamo. Perché non ci sono scioglimenti anticipati. 2011. Ma attenzione, non basta, perché appunto sarebbe troppo semplice se così fosse la norma transitoria, perché in realtà, se andate a esaminare dettagliatamente questi 18 commi dell'articolo 53 della legge, vedete che alcune delle novità, quelle più importanti, in tema di Parlamento, di struttura e attività del Parlamento, le due Camere, il Senato federale, sono destinate ad operare solo con la elezione delle Camere successiva a quella in cui entrerà in operatività la riforma, quindi successiva a quella che si apre nel 2011, vuol dire sempre se non ci saranno scioglimenti anticipati, col 2016, addirittura dopo 5 anni. Quindi alcune delle novità in tema di Parlamento sono destinate a diventare operative nel 2016, diciamo, salvo gli imprevisti. E questo riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato, per l'inviato 2016. Le modifiche in tema di elegibilità senatore, che non sarebbe più elegibile a 40 anni, ma a 25 anni. E le regole sulla contestualità tra elezione del Senato e l'elezione dei consigli regionali. E il tentativo, che sarà la riforma, di connettere, di collegare, perché in qualche modo il Senato, alle regioni. Queste norme sono tutte rinviate nella loro attuazione alla legislatura successiva, all'elezione successiva a quella del 2011, quindi al 2016. Ancora, e di più, alcune delle novità in tema di elezione delle Camere, di elezione del Primo Ministro, di rapporto fiduciario fra Primo Ministro, tra Governo e Parlamento, di scioglimento delle Camere, sono destinate ad operare solo dopo l'avvenuto adeguamento delle leggi elettorali, quindi a un evento futuro e in qualche modo incerto, cioè teoricamente se non modificano le leggi elettorali, perché fino a quando non modificano si continuano ad applicare le attuali leggi elettorali per la Camera e per il Senato, se non vengono modificate anche dopo il 2016 si continuerebbero ad applicare le norme attuali sulla elezione del Primo Ministro, sul rapporto fiduciario, sullo scioglimento delle Camere. Quindi potremmo dire, valutando bene, cercando di capire questo famoso articolo 53, che in buona parte, in larga parte, questo progetto di riforma è una bomba a scoppio ritardato. Però è una bomba, nel senso che le modifiche sono incisive e importanti. A scoppio ritardato vuol dire che gli stessi proponenti non sembrano tanto convinti, perché non è che questo rinvio sia proprio dovuto a una necessità tecnica. Per esempio, rinviare la nuova struttura del Parlamento al 2016, non c'è molta convinzione, quindi è un rinvio più lungo che consentirebbe, eventualmente, secondo alcuni dei fattori della riforma, anche di ritornarci sopra. Quindi bomba a scoppio ritardato. Ho voluto partire da questo che mi sembra la coda del problema, perché le norme transitorie stanno in fondo, perché mi pare che inquadri un elemento, alcuni dei profili importanti di questo progetto. Naturalmente va ribadito quella osservazione tante volte ormai fatta sul, diciamo, il metodo sbagliato con cui questa riforma è stata messa in cantiere e approvata. Il metodo sbagliato perché si va a incidere, e in modo profondo, sul tessuto costituzionale, sulla Costituzione, non tenendo conto, direi, di quelli che sono alcuni, la fisionomia fondamentale che ha la Costituzione, che sappiamo è un patrimonio comune, un documento non contingente, destinato a contenere le regole di fondo dell'ordinamento che durano nel tempo, che vanno al di là dei mutamenti, che destinano a contenere le regole valide per tutti, quindi in qualche modo al di là e al di sopra delle divisioni politiche contingenti. Di questo elemento, di questo fatto che la Costituzione è questo patrimonio comune destinato a durare, destinato a unire, non a dividere, questo processo di riforma non ha tenuto conto, perché si è andati nella direzione di una, diciamo, riforma qualificabile come riforma di maggioranza, nettamente, dopo i falliti tentativi delle commissioni bicamerali fino al 1998, si è proceduto apertamente sulla strada di una riforma costituzionale proposta dalla maggioranza, anzi proposta dal governo. Guardate, per la prima volta nella storia della Repubblica una riforma costituzionale è stata proposta dal governo, perché prima di allora era sempre ritenuto che il governo fosse in qualche modo estraneo ai processi di formazione e di revisione della Costituzione. Anzi, 1946 si scrive nella Costituzione, questo era molto visibile, perché i componenti del governo non facevano parte della commissione chiamata le linee della Costituzione. Alcide De Gasperi, che era il capo di governo, il presidente del Consiglio dei Ministri, non entrò a parte della commissione e non intervenne, se non in una unica occasione, sul tema della Porta Stato Chiesa, in assemblea costituente, quasi scusando, se non diciamo, perché si voleva segnare il fatto che il processo costituente, cioè la formazione delle regole costituzionali, era qualcosa che non coinvolgeva immediatamente e direttamente il governo, il governo esecutivo del paese e quindi la maggioranza di governo, ma che coinvolgeva il paese, l'assemblea, in parole l'assemblea costituente nel suo insieme. Ecco, questo elemento invece in questo caso è stato rovesciato, perché è stato il governo a presentare al Senato il 17 ottobre del 2003 il progetto di legge su cui si è andata formando questa riforma. Quindi, come iniziativa del governo, richiamandosi ai programmi elettorali dei partiti della maggioranza, richiamandosi al diritto e poi al dovere della maggioranza di portare avanti la propria visione della riforma costituzionale. Questo contraddice nettamente con l'idea che noi ci eravamo fatti e che noi continuiamo ad avere della Costituzione, della riforma costituzionale come qualcosa che deve andare al di là delle maggioranze parlamentari contingenti, delle maggioranze di governo. A questa rottura, io che vengo per rottura di metodo, si sono accompagnati i danni che a mio parere derivano dall'aver considerato questa riforma quasi una cosa necessitata sul sé, diciamo così. Non era fuori discussione. Si poteva discutere cosa mettere, ma bisognava fare la grande riforma. Questi sono i danni di quello che molti chiamano il nuovismo costituzionale, cioè l'idea che la Costituzione deve essere rinnovata, se non è rinnovata c'è qualcosa che non va, e quello che altre volte qualcuno adesso abbiamo chiamato il mito della riforma costituzionale, cioè considerare la riforma della Costituzione, non parlare di qualsiasi legge, ma come qualcosa che necessariamente risponde alle esigenze dei tempi. Purtroppo questi difetti di metodo partono da lontano. Il difetto del nuovismo costituzionale parte da almeno 20 anni, che si è cominciato a predicare sul fatto che la Costituzione sarebbe stata vecchia, sarebbe stata superata, sarebbe stata obsoleta. Tra l'altro poi siamo in qualche modo anche contraddicendosi, perché, sempre parenteticamente lo dico, uno dei grandi cavalli di battaglia dei sostenitori della grande riforma era che dopo una riforma delle leggi elettorali in senso maggioritario, abbandonando la proporzionale, si sarebbe dovuto cambiare la Costituzione, perché la Costituzione, se non era ispirata, comunque presupponeva il sistema proporzionale per l'elezione delle Camere. Non era vero, non è vero secondo me, ma questo è sempre stato uno dei cavalli di battaglia dei sostenitori della riforma, guardate, non dei sostenitori solo di una parte politica, di tutti i sostenitori della riforma. Beh, oggi siamo di fronte a una contraddizione che si va contemporaneamente approvando questa riforma e la riforma della legge elettorale che ripristina il sistema proporzionale, almeno come sfondo, diciamo così, dopo poi introdurre premi di maggioranza, il sistema proporzionale per l'elezione delle Camere. Quindi non era vero allora che la Costituzione attuale è una Costituzione proporzionalistica e che il passaggio al maggioritario operato nel 93 richiedeva la riforma della Costituzione, perché si fa la riforma della Costituzione nel momento in cui il famoso passaggio al maggioritario del 93 viene smentito attraverso una riforma della legge elettorale.
Insomma, alla fine di questo ciò che ne esce è che questo processo di riforma un danno l'ha sicuramente prodotto già adesso, prima ancora che venga approvato, se mai lo sarà, dal referendum, e cioè di avere
fatto deperire l'idea di Costituzione, l'idea forte di Costituzione, cioè l'idea del documento che contiene le regole di fondo, i principi di fondo, destinati a durare e destinati a unire, perché sono i principi di fondo. Ciò detto, sul metodo sbagliato della riforma, dobbiamo affrontare il merito, vedere che cosa c'è in questa riforma. E qua direi che la prima domanda da fare è: perché queste riforme? Questa riforma o queste riforme, se le varie? Cioè, andare a scavare su se vi sono e quali sono le ragioni giustificatrici. Perché guardate, una riforma di legge viene quasi dato per scontato che sia giustificato dal fatto che passa un po' di tempo, che le cose cambiano, che le situazioni economiche, politiche, sociali cambiano e quindi bisogna aggiornare. Ma per significare una riforma della Costituzione che ha quei caratteri che dicevamo, non basta dire passando del tempo. Bisogna trovare delle ragioni giustificatrici solide che attengono non al breve termine, cioè alla contingenza, al problema di oggi, ma attengono a lungo termine, cioè alla struttura fondamentale del Paese
e del suo sistema politico.
Per giustificare una riforma costituzionale bisogna alzare lo sguardo, non guardare a oggi, non guardare ai partiti che ci sono oggi, ai controversi politici che ci sono oggi, alla classe politica che c'è oggi, ma bisogna guardare avanti, guardare a quello che sarà tra 5, tra 10, tra 20, tra 50 anni, perché è su quel registro che si misura la bontà di una Costituzione, non sul registro di ciò che accade oggi, in questo momento. Quindi questo interrogativo, perché queste riforme, va posto, e va posto radicalmente. Perché se non si trovano ragioni giustificatrici convincenti, la riforma è sbagliata. È sbagliata anche se, e in alcune ipotesi vedremo che sembra proprio così, è una riforma che per certi aspetti non cambia molto, diciamo così, probabilmente non è incisiva, perché è una riforma di bandiera, cioè una riforma che tende a cambiare le cose, le parole, non le cose.
Lo vedremo subito, soprattutto sul cosiddetto federalismo, questo è il giudizio, un giudizio di questo progetto,
di cambiare le parole, non le cose. Allora, è una riforma di bandiera e in tal senso è una riforma sbagliata, perché è una riforma fatta per ragioni assolutamente contingenti, cioè per dare la soddisfazione a questa o quella forza politica di poter dire ho cambiato queste parole della Costituzione. E veniamo ai vari segni di questa riforma. Il primo è proprio quello del cosiddetto federalismo, perché come avete sentito tante volte presentare questa come la riforma federale. Che cosa vuol dire federale? Insomma, naturalmente non entriamo a fare una lezione su che cosa sia il federalismo, anche perché non c'è una definizione ufficiale di federalismo, è una definizione esatta di federalismo.
Quello che si può dire certamente è che su questo terreno la Costituzione, il progetto di Costituzione, fa delle operazioni prevalentemente nominalistiche,
cioè appunto di parole, non di cose.
Si battezza il Senato della Repubblica, Senato federale, e si dice che il Presidente della Repubblica non rappresenta più la nazione, come dice l'articolo 87, ma rappresenta la nazione e l'unità federale della Repubblica. Quindi l'inserimento della parola federale
sembra essere la chiave di lettura.
Ma che cosa vuol dire trasformare un sistema in senso federale? C'è qualcosa nel nuovo progetto di Costituzione che rende il sistema italiano di governo e di autonomia e di rapporto tra centro e periferia più orientato in direzione federalistica, quindi meno orientato in direzione centralistica?
Se per federalismo intendiamo genericamente dare più poteri alla periferia.
No, non è così. O perlomeno e così in piccola parte e con forti
controtendenze, forti controindicazioni.
Un sistema, noi diciamo che sembra, ha connotati nettamente federali quando diciamo il grosso delle competenze della periferia sono competenze a carattere generale, cioè quando lo Stato centrale ha delle competenze limitate e nominate. Questo cambiamento, cioè il passaggio di un sistema in cui è lo Stato ad essere competente sempre, salvo ciò che fanno le regioni, invece si parte da un sistema in cui sono le regioni ad essere sempre competenti, salvo ciò che fanno immediatamente allo Stato. Questo passaggio, se volete, in direzione federalistica, è stato fatto nel 2001. E la riforma del 2001 che ha rovesciato il criterio della ripartizione delle competenze, prima la Costituzione elencava le materie di competenza regionale su tutto il resto dello Stato, oggi, già adesso, cioè in base alla riforma del 2001, e il contrario, cioè la Costituzione enuncia le materie di competenza statale e tutto il resto è di competenza regionale. Quindi questo che poteva sembrare un vero passo, un passo significativo nella direzione cosiddetta federalistica, è un passo già compiuto, acquisito nel 2001, quindi non è questo il federalismo di questa riforma, perché in questo caso incide su quello che c'è già. Ma poi, guardate altri elementi, in un sistema propriamente federale, normalmente, gli stati federati, cioè gli stati membri, noi parliamo delle regioni, hanno un proprio diritto civile, un proprio diritto penale. Gli Stati Uniti, come l'America, come sapete, ogni stato ha il suo codice penale, diciamo così, addirittura ci sono stati che contemplano la pena di morte e altri che non la contemplano, quindi in materia di diritti fondamentali stanno su politiche penali criminali completamente diverse. E così pure il diritto civile, il diritto di famiglia, il diritto delle obbligazioni, il diritto dei contratti. Ogni Stato membro degli Stati propriamente federali storici, questi sono diritti decentrati. L'ordinamento federale entra soltanto in certe cose specifiche. Bene, da noi questo non accade, non accadeva prima, non accadeva dopo la riforma del 2001, ma non accadrebbe neanche dopo la riforma del 2005. Quindi questo elemento di congetto federale non c'è proprio. La nostra rimane in un sistema nel quale il diritto civile e il diritto penale sono esclusivamente diritti nazionali, cioè uguali a tutti. Altro elemento, negli stati storici federali, tutti gli apparati pubblici sono decentrati, cioè c'è uno stato centrale, quindi ci sono gli apparati federali, gli organi federali, ma ci sono gli organi decentrati, sono tutti gli apparati pubblici, quindi ci sono legislativi decentrati, esecutivi decentrati, e i giudiziari decentrati, cioè la struttura giudiziaria è a sua volta una struttura che fa capo agli stati federati, agli stati membri. No? Da noi questo non è mai accaduto, le regioni non hanno mai avuto strutture giudiziarie, non esistono giudici regionali, i tribunali amministrativi regionali si chiamano regionali perché hanno una competenza territoriale limitata alla regione, ma non perché siano strutture, apparati dipendenti dall'ente regione, sono organi dello Stato, anche i tribunali amministrativi regionali. Bene, non è stato così nel 48, non è stato così nel 2001, ma non sarebbe così neanche dopo il 2005, perché la giurisdizione, ciò che tocca alla giurisdizione, alla giustizia, rimarrebbe interamente di competenza statale. E ultimo elemento, la finanza. Gli stati propriamente federali, di solito, sono gli stati membri, le regioni, che hanno il grosso del prelievo tributario. Cioè le imposte sono imposte locali, statali, cioè, statali nel senso dello Stato decentrato, per esempio non dire regionali. Lo Stato federale interviene solo per alcuni prelievi specifici, per acquisire le imposte per le proprie nominate funzioni, e per dettare eventualmente le regole di riequilibrio economico fra le diverse regioni. Da noi non è così, nel senso che nel 48 la Costituzione prevedeva un sistema, diciamo, finanziario coordinato dal centro. Nel 2001 si è fatto un passo avanti prevedendo un sistema in cui c'è un fisco decentrato potenzialmente forte, sempre però sulla base di regole stabilite dal centro, e questo progetto sul piano finanziario non fa alcun passo avanti, anzi fa un passo indietro. Perché? Perché non tocca l'articolo 119 della Costituzione, che è quello che riguarda la finanza, appunto, che disegna, prefigura un sistema di fisco regionale accanto al fisco statale, regionale, comunale, provinciale, accanto al fisco statale. Non solo non lo tocca, quindi non fa nessun passo avanti su questo terreno, ma in un'altra delle famose norme transitorie, l'ultimo, l'articolo 57, dice che l'articolo 119, quello che è in vigore fino al 2001, verrà attuato entro 3 anni dell'entrata in vigore di questa riforma. Quindi, in qualche modo, si rinvia l'attuazione della norma, l'articolo 119, che nel 2001 fu introdotto per rafforzare l'idea del fisco decentrato. Si rinvia di 3 anni. Ma c'è di più, perché si dice, questa è la cosa più buffa in questo progetto, che si aggiunge che in nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai comuni, province, città e regioni, cioè l'attribuzione della potestà di prelevare, imposte, tasse, di chiedere ai propri cittadini di pagare delle imposte, delle tasse per sorreggere le strutture e le attività delle regioni, in nessun caso questa attribuzione di autonomia, che l'articolo 119 prevede al 2001, può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le regioni non potranno effettuare nessun prelievo fiscale se questo comporta un aumento della pressione fiscale complessiva, cioè tra quella che deriva dallo Stato e quella che deriva dalle regioni, che significa che lo Stato consente alle regioni di prelevare imposte soltanto se non aumentano le imposte. Se non aumentano. Capite che una potestà di prelievo legata al non aumento è abbastanza singolare. Probabilmente vuol dire che lo Stato dovrebbe abbassare le proprie imposte e le regioni sono limitate a poter eventualmente ripristinare al massimo quello che lo Stato prevedeva. Quindi l'idea che invece il fisco decentrato significa che ogni collettività avanza quanti servizi vuole e se vuole pagare con le tasse, quindi ci saranno regioni in cui i cittadini sono tutti contenti di pagare più imposte e di avere più servizi, e un'altra invece in cui sono contenti di pagare meno imposte e avere meno servizi, questa idea è chiaramente contraddetta. E questa è una delle idee di fondo del cosiddetto federalismo. Allora, credo di avervi dimostrato, sia pure scendendo un po' tanto nel dettaglio, che di federalistico in questo processo di riforma non c'è nulla. Non c'è nulla. Allora che cosa c'è sul piano dei rapporti Stato-Regioni, sul piano delle autonomie? Possiamo stare in federalismo, che è molto bello essere di parole, qua non c'è proprio niente di federalistico. Rimane lo Stato unitario, rimangono le caratteristiche storiche dello Stato unitario, le sue competenze storiche, ma che cosa c'è nel campo del rapporto tra Stato e Regione? C'è il famoso comma sulla cosiddetta devoluzione. La parola devoluzione è entrata ormai nel linguaggio politico, nella terminologia inglese, ma sapete che devolution in inglese è vero che è un termine che è giuridico che viene impiegato per indicare i passaggi di potere dal centro alla periferia, ma devolution nella lingua inglese prima di tutto vuol dire degenerazione, è un processo di degenerazione, degradazione, e qua forse c'è la parola più significato linguistico originale che non quello giuridico. Ma che cos'è questo famoso comma sulla devoluzione? Ancora una volta sono costretto, diciamo, a entrare un po' nel tecnico, ma allora, l'attuale Costituzione, modificata nel 2001, prevede questo sistema. C'è un elenco di materie riservate esclusivamente allo Stato come legislazione, cioè in cui se posso fare legge, può fare legge solo lo Stato, ordine pubblico sicurezza, legislazione elettorale e varie. Poi c'è un elenco di materie cosiddette di competenza concorrente, in cui cioè la competenza a fare leggi è delle regioni, ma le regioni devono rispettare principi fondamentali che spetta allo Stato stabilire. Quindi c'è una sorta di ripartizione. Allo Stato i principi, alle regioni il resto. E infine tutte le materie che non sono né di competenza esclusiva dello Stato, né di competenza concorrente, spettano alle regioni. Questo esiste nel 2001. Quindi le regioni hanno una titolarità di una competenza cosiddetta residuale. Esclusiva regionale, ma è delle regioni. Allora, cosa fa questo comma? Stabilisce che vi sono alcune materie che sono di competenza esclusiva delle regioni. Materie che però, guardate, non sono materie interamente diverse da quelle elencate dove si parla delle competenze dello Stato, delle competenze concorrenti. Sono, per così dire, pezzi di materie. Pezzi di materie. Sono 3 più 1, cioè le materie sono organizzazione e assistenza sanitaria, organizzazione della scuola e gestione degli istituti scolastici, polizia locale regionale, polizia amministrativa regionale e locale. E poi c'è un quarto, che dice ogni altra materia. Allora la prima domanda che viene è proprio questa, cioè, ma era già, se ci tratta di fare un elenco di dire che cosa aspetta le regioni residualmente, oggi tutto ciò che non è elencato come di competenza dello Stato o di competenza concorrente è delle regioni. Allora, a che pro? Perché identificare alcune tre di queste materie e poi dire ancora una volta che tutto il resto è delle regioni, che tutto il resto comprende anche queste tre? Se queste tre non sono, come dire, sottratte a quelle di competenza statale o di competenza concorrente, giusto? Se avete spostato qualcosa, se spostasse qualcosa dalla competenza statale o dalla competenza concorrente verso la competenza riguardo alle regioni, potremmo dire sposta, ma risposta. Non abbiamo di questo. Allora, guardiamo, tralasciamo la polizia amministrativa, perché su questo terreno proprio non sposta assolutamente niente. Ancora una volta cambiano solo le parole, perché la polizia amministrativa, che vuol dire non la polizia, come la intendiamo normalmente, ma dei controlli sulle, sui commercianti, dei controlli sull'osservanza delle varie norme poste in genere dalle autorità locali, questa polizia amministrativa è già di competenza delle regioni. La polizia locale, infatti, senti che non bisogna che sono le divise, nei divisi c'è la polizia locale e sono divise fissate da leggi regionali, perché non è la regione che governa la polizia locale. Poi si fanno questa operazione nominalistica. Quello che si chiamava polizia amministrativa locale viene chiamata polizia amministrativa regionale locale. Essendo la polizia amministrativa locale già di competenza regionale, quindi diciamo, come è evidente, questa è una operazione puramente di parole, non c'è proprio niente di sostanza. Ma veniamo alle due materie più sostanziose, sanità e istruzione. Sanità, come un'operazione non si fa? Perché il sistema attuale è lo Stato è competente in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. La materia della tutela della salute è di competenza concorrente oggi, cioè lo Stato fissa i principi e le regioni dispongono. Questo è il sistema attuale. Cosa introduce questo nuovo progetto? Dice che lo Stato non solo è competente in maniera esclusiva a restare i livelli essenziali, continua a restare quello, ma lo Stato acquista una competenza esclusiva, lo Stato acquista una competenza esclusiva in materia di norme generali sulla tutela della salute. Norme generali. Mentre la salute, la tutela della salute scompare dall'elenco delle competenze concorrenti e l'organizzazione dell'assistenza sanitaria diventa di competenza residuale delle regioni. Ma dove prima c'era una competenza statale esclusiva sui livelli di prestazione, una competenza concorrente sulla tutela della salute, quindi su tutto l'arco della materia. E il resto era regionale, qui invece abbiamo due competenze giuridiche, uno lo Stato sulle norme generali e uno delle regioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria. Ma dire che ci sono due competenze esclusive nella stessa materia, perché c'è la disabilità, non è altrettanto che dire che è una competenza concorrente. E tanto voglio dire che è una competenza concorrente la tutela della salute. Lo Stato fa i principi e la regione continua. E neanche qua, alla fine. Ma però probabilmente c'è, diremo, un retro pensiero innovativo, nel senso che si vuole aprire la strada ad una maggiore libertà delle regioni nell'organizzare il servizio sanitario nazionale. Ecco, qua forse è un punto dolente su cui non hanno torto gli avversari di questa riforma, che temono, diciamo, gli effetti decentratori di questa riforma. È l'unico punto su cui c'è un timore giustificato. Perché la sanità che cos'è? Noi oggi lo sappiamo, il servizio sanitario nazionale, cioè c'è un sistema in cui tutti i cittadini hanno diritto a una certa assistenza e possono andare ovunque, in qualunque ospedale, in qualunque struttura pubblica o certificata o accreditata per avere le prestazioni che hanno diritto di avere. Le regioni gestiscono queste strutture, le finanziano, possono mettere dei ticket, eccetera, eccetera. Però diciamo, la struttura del servizio è la struttura di servizio, la che ha avuto servizio nazionale, perché non ci sono differenze tra cittadini, uno può tranquillamente andare dove vuole e non c'è differenza tra l'organizzazione del servizio in Calabria, in Emilia e in Lombardia. Allora invece dire che lo Stato acquista soltanto il compito di dettare norme generali sulla tutela della salute e che l'organizzazione, oltre che l'assistenza sanitaria, sono di competenza regionale, forse può rispondere l'idea che non c'è più un servizio sanitario nazionale. Ci saranno altrettanti servizi sanitari regionali, e ogni regione si farà, sia pure rispettando le norme generali dello Stato e rispettando i livelli essenziali di prestazioni che lo Stato continua a considerare come propria competenza esclusiva. Qua direi più che non una, come dire, un effetto immediato, c'è una potenzialità di rottura dell'unità del servizio sanitario nazionale, una potenzialità, non è detto. Ma prendiamo l'altro campo, quello della scuola, l'istruzione. Perché qua, scusate, io devo purtroppo sempre entrare nel dettaglio, perché se dobbiamo parlare di queste cose, a ragion veduta dobbiamo parlare riferendosi alle norme. Allora, il sistema attuale nella prima istruzione qual è? Lo Stato ha una competenza esclusiva, sempre a fissare i livelli essenziali delle prestazioni, anche per i servizi di istruzione scolare. E in più ha già oggi, 2001, la competenza esclusiva a dettare norme generali sull'istruzione.
Quelle di cui parla l'articolo 33 della Costituzione, per intendere con il sistema scolastico e i rapporti tra scuole statali e non statali, tanto per essere chiaro.
La istruzione in quanto tale è di competenza concorrente, cioè ancora una volta è stato preciso il resto di competenza regionale, come l'istruzione professionale, per esempio, di competenza regionale. Cosa fa questa riforma? Mantiene allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni e la competenza in materia di norme generali sull'istruzione. Quindi competenza esclusiva dello Stato non cambia. Mantiene la competenza concorrente in materia di istruzione. E aggiunge, non si sa bene come, perché siamo ancora sempre nello stesso campo, una materia che sarebbe di competenza esclusiva della regione, che sarebbe l'organizzazione scolastica. Perché l'organizzazione scolastica non fosse istruzione, e per certi versi non appartiene al servizio delle norme generali sull'istruzione. Quindi in questo campo direi non si fanno passi né avanti né indietro. Alla domanda del perché, che facevo prima, cioè domandiamoci le ragioni, bisognerebbe in questo caso formulare questa domanda in questo modo. C'è qualcosa che le regioni, i comuni, le province, le regioni, oggi non potrebbero fare e che invece domani, se entrasse in vigore questa riforma, potrebbero fare? Io credo che a questa domanda ci potrebbe essere una risposta positiva solo per quell'aspetto ipotetico che ho detto della sanità, del servizio sanitario nazionale, eventuale rottura dell'unità del servizio sanitario nazionale, ma solo perché è un'intenzione, non perché sia scritto già che deve essere così. Per il resto io credo che sia difficile indicare qualcosa che le regioni oggi non potrebbero fare e che potrebbero fare invece domani se entrasse in vigore questa riforma. Ovviamente questa è una riforma che trova delle solide giustificazioni. Vediamo il secondo tema.
Mi piace di essere un po' lungo, vediamo se anche domani
andiamo su questa parte.
Ma se questo progetto di riforma deve essere esaminato.
Passiamo, credo, al campo in cui la riforma non è più una riforma inutile, ma è una riforma impraticabile. La riforma del bicameralismo. Attualmente la Costituzione, come sapete, è improntata all'idea del cosiddetto bicameralismo perfetto, cioè ci sono due camere, Camera e Senato, che hanno gli stessi poteri, quindi per deliberare la legge occorre il concorso, il consenso, sullo stesso testo di entrambe le camere. Da molto tempo si parla di collegare una delle due camere con le regioni, farne in qualche modo, fare di una delle due camere l'espressione del sistema regionale. La legge del 2001 aveva messo un primo annuncio da questo punto di vista, aveva detto ma fino a quando non si riformerà il titolo primo della Costituzione, cioè appunto quello sul Parlamento, per intanto una commissione bicamerale per le questioni regionali che è già formata nell'ambito delle due Camere, avrebbe potuto essere integrata da rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Quindi si sarebbe potuto costituire un organismo misto, statale e regionale, nel quale avrebbero potuto esprimere pareri, intervenire nelle materie legislative che riguardano le regioni. Questa integrazione dei rappresentanti regionali nella commissione non è mai stata portata avanti in questa legislatura. Cioè non è stata attuata, era la possibilità che l'articolo 11 della legge del 2011 non l'hanno attuata. E adesso cade, dice, viene sostituita dalla istituzione del cosiddetto Senato federale. Senato cosiddetto federale, insisto sul cosiddetto perché questo Senato futuro, eventuale, futuro incerto per fortuna, previsto dalla riforma, non sarebbe espressione delle regioni e delle autonomie locali, sarebbe sempre un Senato eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini. Eletto su base regionale, nel senso che l'elezione avviene nelle singole regioni, ma questo è già attualmente così, già la Costituzione in vigore prevede che l'elezione del Senato avvenga su base regionale, quindi che non ci siano elezioni su liste nazionali, ma solo nell'ambito di collegi inclusi nella regione. Quindi il battesimo di questa Camera come Senato federale non nasce dal fatto che si sia creata una Camera rappresentativa delle regioni, non la si è creata, non la si è voluta creare. Ma si è, invece dove si è, quindi qua siamo nel campo del nominalismo, delle parole, Invece dove siamo nel capo delle cose e dove si distinguono i compiti delle due camere. Ovviamente oggi le due camere hanno gli stessi poteri, gli stessi compiti, nel nuovo sistema si avrebbero diversi poteri e diversi compiti. In particolare, per quanto riguarda le leggi, che è la grande competenza che ha delle camere del Parlamento, mentre oggi tutte le leggi passano da entrambe le camere, debbono passare da entrambe le camere e trovare il consenso di leggi, domani avremo almeno tre categorie più o meno, tre e mezza categorie di leggi. Una prima categoria di leggi, che sarebbero di competenza primaria della Camera dei Deputati, passerebbero solo alla Camera e al Senato potrebbero passare eventualmente per un degli emendamenti, ma se, il Senato, se la Camera non è d'accordo, decide l'ultima parola della Camera dei Deputati, quindi insomma, alla fine decide da sola la Camera dei Deputati.
Prima categoria di leggi.
Una seconda categoria di leggi, qui al contrario, è il Senato che avrebbe la competenza, la Camera può intervenire chiedendo emendamenti, ma l'ultima parola ce l'ha il Senato, quindi leggi camerali e leggi senatoriali potremmo dire. Una terza categoria di leggi che invece, come oggi, dovrebbe essere approvata da entrambe le Camere, Camera e Senato. Più c'è una mezza categoria in più perché si prevede che quando le leggi sono di competenza del Senato, se il governo ritiene che una norma che il Senato vuole introdurre sia incompatibile con gli orientamenti essenziali, con gli indirizzi essenziali per l'attuazione del proprio programma, programma del governo, il governo può porre il Senato di fronte a un opt-out, o accetti la mia impostazione, oppure io avoco, sposto la competenza alla Camera dei Deputati, quindi non è più il Senato da fare, ma la fa la Camera dei Deputati come ultima parola. Allora, tre categorie e mezzo di leggi, già questa insomma, porta una notevole complicazione. Ma soprattutto bisogna vedere qual è il criterio con il quale si stabilisce la competenza dell'una o dell'altra, l'un procedimento o l'altro ancora. E il criterio è il seguente, è il criterio delle materie. Cioè, si dice, sono di competenza primaria della Camera dei Deputati le leggi che incidono sulle materie che la Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato, escludendo le regioni. O di competenza del Senato, le leggi che lo Stato fa nelle materie di competenza concorrente. Poi, alcune delle materie che la Costituzione demanda a competenza esclusiva dello Stato, passano attraverso leggi bicamerali, alcune pubblicate. Quindi, il criterio è quello se la legge attiene a una materia dell'elenco, diciamo, competenze statali o appartiene all'elenco delle competenze concorrenti. Sono due elenchi che ci sono nella Costituzione. In un caso competente la Camera, nell'altro caso competente il Senato. Bene, come ha osservato recentemente Barbara Mandato, presidente del diritto regionale, queste norme sulla competenza delle due Camere sono in contraddizione, direi insanabile, con le norme del titolo quinto che stabiliscono le competenze dello Stato e delle Regioni. Perché? Perché i criteri di distinzione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, materie di competenza concorrente, stanno per l'appunto nel titolo quinto, no? E sono criteri per ripartire la competenza tra Stato e Regioni. Se siamo nella materia, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, è competenza dello Stato. Se siamo nella materia governo del territorio, è competenza concorrente, quindi le Regioni possono pretendere che lo Stato si limiti ai principi e lascia loro il dettaglio. Quindi questo criterio, materie di un tipo, materie di un altro, è per la Costituzione, criterio di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, è il criterio che è cosiddetto delle leggi, diciamo così. Se questo diventa anche il criterio di ripartizione delle competenze fra le due Camere, noi avremmo che tutti i problemi che si pongono nel distinguere le materie di competenza esclusiva dello Stato e le materie di competenza concorrente diventano anche problemi da risolvere per distinguere se siamo nel campo delle competenze della Camera dei Deputati o nel campo delle competenze del Senato. Non so se sono stato chiaro. Mentre oggi la Costituzione usa questo criterio delle materie per distinguere tra Stato e Regioni, qua c'è un criterio del criterio per distinguere tra Camera e Senato. Ma magari questo progetto dice, prefigurandosi l'idea che poi ci sarebbero incertezze, conflitti, se si va alla Camera o al Senato, con il progetto di legge arriva, ma aspetta la Camera, aspetta il Senato, e magari si chiede pure. Allora il progetto cosa dice? Dice che su questi conflitti, su queste questioni, Presidente della Camera e il Presidente del Senato decidono i Presidenti delle Camere d'intesa tra di loro, oppure due comitati, formati da 4 deputati e 4 senatori, quindi organismi paritari. Non dice cosa succede se non decidono questi. Ma comunque, poi aggiunge la cosa importante, aggiunge che le decisioni che vengono prese in queste sedi paritetiche sono insindacabili in ogni sede. Non possono essere sindacati. Bene, allora cosa vuol dire? Che se una legge è stata, un progetto di legge è stato ritenuto di competenza della Camera perché è stato ritenuto che appartenga alla materia di competenza esclusiva dello Stato, e invece per ipotesi non fosse così, nessuno potrebbe andare a sindacare. Ma poiché quando la legge fosse stata approvata, le regioni hanno ovviamente la possibilità di correre alla Corte Costituzionale per dire che questa legge tu hai creduto che fosse materia di competenza dello Stato, ma non era, è materia di competenza concorrente questa, quindi tu dovevi limitarti ai principi. Chi doveva andare in Senato la legge e non la Camera? Quindi la Corte Costituzionale non è che avrebbe privato del potere di risolvere i conflitti tra Stato e Regione, ci mancherebbe altro. Se cade il controllo sul conflitto di competenza tra Stato e Regioni, cade la stessa base del regionalismo. Quindi la Corte Costituzionale continuerebbe a dire se è giusto o no l'attribuzione della certa legge a una certa materia o un'altra. E allora, una delle due, o la Corte Costituzionale andrebbe poi a sindacare anche l'esattezza del modo in cui si risolve il conflitto tra le due Camere, cioè andrebbe a dire se è stato giusto o no attribuire quella legge alla Camera piuttosto che al Senato, quindi non sarebbe più insindacabile. Oppure si dovrebbe ritenere che la Corte Costituzionale giudica ai fini dell'attribuzione allo Stato o alle regioni, mentre il procedimento seguito in Parlamento è indifferente, rimane comunque quello. Ma guardate, le regioni potrebbero dire a questo punto, ma io se ritengo che questa legge sia di competenza concorrente, quindi che lo Stato dovrebbe indicare i principi, protesto non solo perché lo Stato ha invaso la mia materia, ma anche perché la legge ha seguito un procedimento diverso da quello che doveva per Costituzione seguire, cioè è andata alla Camera e invece che al Senato. E per me il Senato è la mia Camera, la Camera più vicina, diciamo il Senato generale, la Camera più vicina alle regioni, infatti si prevede tra l'altro che ai lavori del Senato partecipino, seppure senza diritto di voto, proprio in tanti delle regioni. Quindi, evidentemente le regioni sarebbero fortemente interessate a contestare il modo in cui si è risolto il conflitto di competenza tra le due Camere. Ebbene, allora questa insindacabilità nella prima sede cosa vuol dire? Vuol dire che si apre una contraddizione insanabile, la contraddizione è veramente insanabile. Tra l'altro poi, sempre su questo tema, è del tutto noto, è molto acquisito, che i criteri di distinzione tra le materie sono criteri assolutamente incerti. Non è che hanno scritto governo del territorio, tutela dell'ambiente, disponiamo di un criterio chiarissimo che ci consenta senza incertezza di dire questo progetto di legge tocca l'uno o tocca l'altro. Questi problemi di attribuzione alle materie sono continuamente, tutti i giorni discussi, anche davanti alla Corte Costituzionale, perché ci sono interferenze tra materie, come ovvio, ambiente e territorio non sono interferenti, ci sono materie che si sovrappongono, ci sono materie che la Corte Costituzionale ha definito come trasversali, quindi competenze dello Stato che attraversano materie di competenza regionale. E allora vedete che non è così semplice dire che un progetto di legge attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato o a materie di competenza concorrente, ma è affatto semplice. E quindi adottare questo criterio di distribuzione dei compiti tra le Camere vuol dire introdurre, vuol dire rovesciare, diciamo così, tutti i problemi, le incertezze e i conflitti che oggi attengono ai rapporti tra Stato e Regioni anche nei rapporti tra le due Camere. E tra l'altro rendere praticamente impossibile uno spedito processo legislativo, perché il governo presenta un progetto di legge oppure un parlamentare presenta un progetto di legge, in materia di scuola. Allora ci dovrebbe andare prima di tutto a dire, questo progetto di legge cosa contiene? Contiene norme generali sull'istruzione? Allora dovrebbe andare alla Camera. Contiene livelli essenziali di prestazione di diritti? Dovrebbe andare alla Camera. Contiene norme, principi fondamentali per l'istruzione? Dovrebbe andare al Senato. Beh, ma voi mi dite come si può distinguere con certezza questa quasi così innalzare, soprattutto come si può scomporre, anatomizzare un progetto di legge che contiene norme sbagliate, dicendo queste vanno alla Camera e queste vanno al Senato. Qualcuno ha fatto un esempio più evidente. La materia penale spetta alla Camera, quindi perché è di competenza dello Stato. Allora, se voi stabilite in materia di governo del territorio una disciplina X, lo Stato poi Parlamento, governo del territorio in materia di competenza concorrente, dovrebbe la legge dovrebbe andare al Senato. Però se il Senato si azzardasse a inserire in questa legge una disposizione penale, cioè chiunque fa certe violazioni è punito con, questa disposizione non ci potrebbe stare in quella legge, perché dovrebbe andare alla Camera dei Deputati. Quindi ogni legge sarebbe poi alla fine un passo non scomponibile, perché è logico che una legge contenga norme di diverso tipo. Ma se voi dovete portare, a seconda del tipo di disposizione, queste disposizioni all'una o all'altra camera, all'uno o all'altro procedimento, voi non avete più una visione unitaria del problema che avete voluto affrontare. Ecco perché questo aspetto della riforma porta, secondo me, dal bicameralismo imperfetto al bicameralismo impraticabile. Questo è un aspetto su cui proprio la pratica attuabilità di questo criterio è fuori di discussione, nel senso che non esiste.
Ho parlato troppo. E quindi bisognerebbe adesso affrontare, cerco di fare un termine molto più sintetici, anche se invece sarebbe un tema che merita,
quello dei rapporti tra gli organi supremi di governo. Governo, Parlamento, rapporti col Parlamento, capo dello Stato, primo ministro. Varrebbe la pena di approfondire questo tema, perché questo, secondo me, è l'aspetto più pericoloso della riforma. È l'aspetto su cui non si può dire che si faccia del nominalismo, che la riforma faccia del nominalismo, né che come in essere qualcosa di impraticabile. Ma è un aspetto su cui invece si apre la strada a un nuovo, nuovo indirizzo costituzionale, sulla base di ragioni vecchie. Le ragioni che vengono invocate, e non vengono per oggi, ma almeno 20 anni, a sostegno di questo tipo di riforma, il cosiddetto premierato forte, il rafforzamento della coalizione del governo, cioè, le ragioni erano, sono state indicate tanto tempo fa, essenzialmente nella eccessiva debolezza dell'esecutivo rispetto al Parlamento, che sarebbe troppo forte, nella mancanza di distinzione tra maggioranza e opposizione in Parlamento, che sarebbero portate a pratiche cosiddette consociativistiche, cioè in cui mescolano i voti della maggioranza e qui non si capisce più chi assume la responsabilità, il consociativismo, e alle pratiche cosiddette partitocratiche, cioè il fatto che c'erano partiti politici che prevaricavano sulle istituzioni imponendo le loro scelte fatte nelle sedi di partito direttamente alle sedi istituzionali. Queste erano le vecchie ragioni che stavano a base dei tentativi di rafforzare il governo e di renderlo autonomo. Quindi la debolezza dell'esecutivo in Santo Parlamento, il consociativismo cosiddetto, la partitocrazia cosiddetta. E se voi ci pensate appena un momento, non potete non rendervi conto che oggi, rispetto a 25-30 anni fa, da questo punto di vista la situazione si è non cambiata, ma si è completamente rovesciata. Oggi non siamo di fronte a un esecutivo debole e un Parlamento troppo forte, ma al contrario, di fronte a un governo, a un esecutivo molto forte, su tutti i terreni, quello della legislazione, quello dei rapporti appunto con le Camere, e a un Parlamento semmai che è alla ricerca della propria identità, che rischia talvolta di apparire svuotato di funzioni reali e decisionali. Al cosiddetto consociativismo degli anni 60-70 si è sostituita una prassi politica che non solo distingue nettamente tra maggioranza e opposizione, ma vede esasperata la contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Non c'è ormai più nulla che si fa in Parlamento concordando o almeno discutendo civilmente. Ci si scontra su qualunque cosa. Non c'è più, quindi, altro che consociativismo. Oggi il problema è di ricercare qualche terreno in cui lo scontro non sia così frontale. Quest'anno la maggioranza politica dal consenso di decidere devono comprare il litro e avere il loro terreno di incidenza, ma non è pensabile che tutto sia. E la cosiddetta partitocrazia oggi, se c'è, ha tutt'altro volto, perché oggi mi spiegate voi qual è il segretario di partito che va a imporre al Presidente del Consiglio qualche cosa. Non c'è mai il contrario, cioè il Presidente del Consiglio si occupa degli affari interni dei partiti. Quindi possiamo dire le ragioni vecchie che si portavano per dire dobbiamo rafforzare il governo e in particolare rafforzare l'ambito del governo il primo ministro, il Presidente del Consiglio, sono appunto ragioni vecchie, oggi non esistenti, rovesciate dalla realtà. Allora, fare una riforma così incisiva su ragioni che non ci sono, è quasi più pericoloso esista. E infatti la logica di questo progetto è una logica che porterebbe nella direzione di esasperare tendenze, a mio giudizio, già negative, però presenti nel sistema politico. La tendenza alla personalizzazione del potere e alla concentrazione del potere. La tendenza a fare del primo ministro non più l'esponente massimo di una maggioranza collegiale, quindi di un'idea forza collettiva che si esprime nel Parlamento e poi nel governo, ma farne la persona condizionante di tutto, condizionante anche della dinamica della propria maggioranza, visto una sua proprietà. Non ho il tempo di andare a approfondire i singoli aspetti di questa, ma dico solo che questo progetto prevede di fatto che il Presidente del Consiglio sia eletto direttamente, designato ed eletto direttamente. Non lo dice in maniera proprio del tutto esplicita, ma dice che ci sono candidature, in sede elettorale si presentano candidature alla carica di Presidente del Consiglio, il Primo Ministro, e che a questa candidatura la legge elettorale deve collegare sistemi intesi a favorire la formazione di una maggioranza. Beh, se questa è una elezione diretta, cioè l'elettorato viene chiamato a pronunciarsi e eleggere o no un certo primo ministro nella persona di, non una certa maggioranza che poi esprimerà e magari abbiamo già indicato prima chi la rappresenta, diciamo così, ma eleggere la persona, la quale persona poi avrà l'ambito del governo i poteri necessari per imporre alla propria maggioranza ciò che risponde al proprio indirizzo. Quindi una tendenza di estrema personalizzazione oltre che concentrazione. Però il problema non è tanto di poteri del primo ministro, perché per esempio si dice revoca dei ministri, ma già, se si guarda bene nel sistema costituzionale attuale, poteri di revoca dei ministri ce li ha già il Presidente del Consiglio, perché se c'è un ministro resistente all'indirizzo governativo, il Presidente del Consiglio non fa che convocare il Consiglio dei Ministri, fa costare i dissensi, se è d'accordo o non si è d'accordo, come si dice, se il Consiglio dei Ministri sta dalla parte del primo ministro e non del ministro, questo o se ne va o viene sostituito. Ma quindi il problema non è tanto dei poteri, ma è quello della figura complessiva, del ruolo complessivo che il primo ministro acquisirebbe di unico centro di imputazione, di imputazione di una legittimazione politica autonoma da quella stessa della propria maggioranza. Perché l'elezione, gli elettori designerebbero il signor tale, non la maggioranza che si riconosce del signor tale. Designerebbe il signor tale, e il signor tale quindi avrebbe il ruolo di attuare per 5 anni l'indirizzo di governo, servendosi della propria maggioranza. E se la maggioranza fosse riottosa, avrebbe tutti gli strumenti per condizionare il comportamento della maggioranza, in particolare la pressione derivante dal fatto che c'è nella riforma 111 c'è l'ingrosso della regola per cui la caduta del primo ministro corrisponde anche allo scioglimento delle Camere, a meno che la stessa maggioranza non riesca a individuare una persona e a eleggere e a designare una persona diversa al proprio interno, senza mai servirsi dei voti degli altri parlamentari. Quindi un sistema di forte concentrazione, un sistema e direi l'ultimo aspetto su questo tema, il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo è, come sapete, l'anima del sistema parlamentare, cioè il Governo governa fino a quando gode la fiducia del Parlamento, ma questa fiducia serve anche al Governo per guidare la maggioranza, per illustrare al Parlamento quali sono i propri diritti e indurre il Parlamento, la propria maggioranza, a sostenerlo fino a quando non si verifichino fatti di rottura. Questo rapporto fiduciario, che è l'anima del sistema parlamentare, nel quale questo della Costituzione non è che non esiste, ma è lasciato in gran parte alla pratica, cioè la Costituzione stabilisce che il governo deve ottenere la fiducia delle Camere all'inizio, che può essere fiduciato con un certo voto esplicito, motivato, preannunciato almeno 3 giorni prima, promosso da almeno un quinto dei componenti di una Camera, e basta. Dopodiché il governo usa questa sua rapporto fiduciario nel modo che la pratica, ecco, questo elemento del parlamentarismo pratico viene qui sostituito da una caterva, da una profughia, di regole dettagliate sul fatto che il governo può presentare la questione di fiducia e se non viene approvata si dimette, però se viene invece la fiducia viene concessa viene concessa da una maggioranza che include componenti non della maggioranza originale, allora è come, vale come fiducia, e così via. Cioè, una serie di dettagliatissima di regole,
cioè sostituisci al metodo dell'indicazione di principio e lasciare poi alla vita pratica, alla politica, lo svolgimento di questi principi e l'attuazione migliore di questi principi, sostituisce una regola di minuzioso, minuzioso e dettagliata governo delle singole elementi che poi non si riescono mai a prevedere del tutto. Con in più un elemento anch'esso grave, cioè quello che si introduce un fattore che viene di solito indicato come tipico dell'ordinamento inglese, cioè quello per cui la maggioranza può decidere a un certo punto che fa le elezioni. Cioè, non è che sono dissensi la maggioranza, no. Decide che in quel momento, nel momento d'aria favorevole, facciamo le elezioni oggi, perché magari se le facciamo l'anno prossimo, rischia che l'economia va male e noi perdiamo. Allora la maggioranza decide quando fa le elezioni. Questo è vero che è un elemento del sistema inglese, ma forse è l'elemento più discutibile, perché consente alla maggioranza di governare i tempi delle elezioni. Guardate, altro è dire che la maggioranza si rispalda e quindi si va alle elezioni perché la maggioranza non c'è più. Altro è dire che una maggioranza compatta e coesa può decidere di fare le elezioni. Questo sarebbe reale. Questo è quello che prevede il progetto. Il primo ministro può decidere di fare le elezioni. Se la sua maggioranza vuole fare le elezioni, fa le elezioni. Si va al scioglimento delle Camere. Quindi si introduce veramente il governo dei tempi della politica. In sostanza, una valutazione sintetica di questo aspetto, si dà l'avvio a quello che è un grande pregio del sistema parlamentare, che è la flessibilità, cioè la capacità di funzionare in condizioni diverse, perché si ispira a un principio, ma poi il principio può trovare diverse applicazioni. Guardate in Germania, si sono sciolte le Camere dopo un voto di sfiducia, in qualche modo provocato dallo stesso governo, ma un voto di sfiducia, quello esplicito, su cui ha convenuto il Presidente della Repubblica, e la Corte Costituzionale è intervenuta e ha detto ma no, però se tutti e tre questi elementi, il Parlamento che vota la fiducia, il governo che la chiede e il capo dello Stato che firma il decreto sono d'accordo, va bene fare le elezioni. Ma appunto è un sistema di regole complesso in cui qui da noi si sostituirebbe tutto con il massimo di irrigidimento e di concentrazione nei poteri determinativi del primo ministro. In sostanza si è dato via la possibilità e si vuole invocare quella che a mio parere è sempre stata una scorciatoia, cioè per rimediare ai problemi di costituire maggioranza, la disomogeneità della maggioranza, si vuole rispondere con i meccanismi della ingegneria costituzionale, cioè della regolamentazione minuziosa di tutto ciò che accade ai massimi delle istituzioni e con il potere personale del primo ministro. È l'ossessione dei ribaltoni, perché questo in realtà è tornato dal 94, dalle vicende del 94, la vera e propria ossessione, ma ecco, è un caso in cui la riforma è fatta guardando davanti agli occhi, non guardando lontano, guardando a ciò che è accaduto ieri, a ciò che potrebbe, l'ipotesi, che non accade poi, oggi. Quindi non una visione di lungo termine, ma una visione di brevissimo termine. Non è questa la logica del parlamentarismo. È una logica, direi, da potere personale, se dovessimo usare una modellistica costituzionale, quella di una sorta di presidenzialismo senza contrappesi. Presidenzialismo inteso come concentrazione dei poteri in un primo ministro, in un capo dell'esecutivo, senza contrappesi. Ecco perché, giustamente, qualcuno ha chiamato questo sistema un sistema non di premierato forte, ma di premierato assoluto. Io mi scuso se sono andato per lungo e non sono in grado a questo punto di trattenermi ulteriormente con gli altri punti della riforma. Lo so che l'ho fatto troppo a lungo, ma...
Dibattito, manca la prima domanda.
Normalmente non c'è contraddizione perché anche la legge elettorale nuova prevede un premio di maggioranza, quindi prevede delle coalizioni che aspirano a diventare maggioranza. Sostanzialmente sì, la contraddizione c'è, nel senso che laddove il problema è quello della eterogeneità delle maggioranze, lo si risolve, ma l'importante è vincere le elezioni, e dopo si vedrà. mentre diciamo, il terreno, la logica istituzionale vorrebbe che si rafforzasse la coesione delle maggioranze. La legge elettorale, la forza politica va nella direzione di fare un premio a maggioranze purché siano, cioè prescindendo dalla loro coerenza interna, tant'è che appunto si incentiva la frammentazione attraverso il riconoscimento ad ogni gruppo delle cosiddette maggioranze del diritto di avere una rappresentanza in Parlamento, purché si coalizzino, perché se stanno fuori c'è una soglia più alta per entrare in Parlamento, ma se stanno in coalizione la soglia è molto bassa, quindi anche un piccolissimo gruppo deve coalizzarsi in sostanza per entrare in Parlamento, ma non gli si richiede coerenza, se non lui si dice che devo sottoscrivere una dichiarazione di intenti, che conseguenze sono sempre cose che lasciano il tempo che trova. Quindi io credo che la contraddizione è, non è formale, perché anche la legge elettorale prevede che ci sia un'indicazione di capo di coalizione e una volta che fosse passata in entrata in vigore questa riforma, quella indicazione del capo delle coalizioni diventerebbe l'indicazione del premio. Ma la incoerenza è sostanziale.
Io ho un dubbio che riguarda la parte del suo ragionamento concernente la ripartizione per materia tra Camera e Senato. Se io ben ho capito la critica, è così costruibile. I componenti della Camera e del Senato sono ripartiti per materia. In caso di conflitto, il conflitto è deciso in via paritetica nella Camera del Senato, comunque dalla rappresentanza di Camera e Senato. E lei osservava che tutto ciò può andare a incidere negativamente sui fatti di competenza per la Regione, dove la competenza può contraddire. Questo pare anche a me, però non sono più convinto della giustizia per questo motivo. Mi pare da aver capito, nella giurisprudenza costituzionale, a partire dal 1963, che le competenze tra Camera e Senato, tra le regioni, sono contrastabili. Contrastabili in qualche modo, finisco la mia critica. E mi pare anche da aver capito, nella sentenza 6 del 2004, che il livello della contrattazione, diciamo, non può essere legislativa in attesa di una riforma del Senato. Ora, se la riforma del Senato c'è, con la riforma costituzionale di cui stiamo parlando, mi chiedo perché anche la competenza per questa regione non può essere contrattabile, o meglio, mi chiedo perché le regole della contrattazione non possano indicare la Costituzione. Questo è, mi pare a me che la riforma dia delle regole sulla distribuzione legislativa tra Camera e Senato, quindi direttamente, laddove incide la sua ripartizione tra queste regioni, dia anche delle regole
Il nostro sistema costituzionale non è contrattabile riguardo di competenza per tante regioni, ci sono degli elementi di flessibilità, ma non è contrattabile nel senso che le regioni possono cedere qualcosa, parte della, o lo Stato può cedere alle regioni, la regione può cedere alla Stato, tant'è che si è sempre ritenuto che una legge, anche eventualmente condivisa da 20 regioni su 22, se è impugnata da una regione, perché lei della, il riguardo costituzionale di competenze, la Corte Costituzionale decide nel senso della Costituzione, non nel senso della contrattazione. Il senso che viene fatto nell'articolo 3 è un'altra cosa, sono elementi di flessibilità che la Costituzione consente, cioè laddove ci siano degli interventi dello Stato che hanno certi tipi di giustificazioni, con un'intesa tra tante regioni si possono derogare a certi aspetti, a certi aspetti della competenza. Quello che lei dice, cioè allora se si può derogare, però si può derogare d'accordo, in fondo il procedimento tra Camera e Senato è questo, potrebbe avere un aspetto di verità se il Senato fosse rappresentativo delle regioni, cioè se ciò che decide il Senato o il suo Presidente fosse la volontà delle regioni, ma il Senato nel nuovo progetto è un'assemblea politica eletta dal suffragio universale diretto, e la partecipazione senza diritto di voto dei rappresentanti regionali, chiamata Senato federale, ma non è la Camera delle Regioni, quindi le regioni non sarebbero mai rappresentate nel Senato quando il Senato volesse cedere, diciamo così, la sua competenza, avrebbero pieno diritto e anche il dovere di rivendicare le proprie competenze che l'ipotesi di Senato possa avere trascurato per consentire alla Camera di approvare una certa legge. Questo mi pare importante perché se fosse un elemento, se avessimo una vera Camera delle Regioni, si potrebbe discutere sul fatto che le regioni possono negoziare con lo Stato, e ancora dovremmo dire poi in quali termini, in quali modi, perché il Senato queste ipotesi, anche se forse delle regioni potrebbe avere una maggioranza e una minoranza, potrebbero essere tre regioni d'accordo e le regioni non d'accordo. E sa benissimo che, per esempio, la Corte Costituzionale ha sempre escluso che anche una deliberazione presa a maggioranza o persino all'unanimità nella conferenza dello Stato delle Stati e Regioni sia tale da impedire a una regione dissenziente o assente di impugnare l'atto su cui è intervenuta l'intesa in conferenza di Stato e Regioni. Perché la regola costituzionale del patto di competenze non può essere derogata nemmeno da un'intesa nella conferenza. Le intese sono strumenti per attuare una collaborazione, per evitare il contenzioso, ma non per derogare al patto di competenze. Quindi se il conflitto c'è, lo si risolve dalla Costituzione, non in base a ciò che hanno concordato. Ecco perché rimane quella contraddizione, perché se venisse risolto dai due presidenti per dire vabbè, vada alla Camera, ugualmente il conflitto potrebbe risolvere quando le regioni dicono, o anche una sola regione dice se no, guardate, questa è una cosa che domanda al Senato. Ha già detto il professor Pugliotto, perché si modifica la composizione aumentando il numero dei componenti dei giudici della Corte Costituzionale eletti dal Parlamento, dalle due Camere, da 5 a 7, diminuendo corrispondentemente il numero dei giudici nominati dal Capo dello Stato, da 4 a 5, e dalle altre magistrature da 5 a 4, e dalle altre magistrature da 5 a 4. Quindi la tendenza alla politicizzazione nel senso deteriore, cioè nel senso di collegare di più le Camere, la Corte, scusate, agli indirizzi politici contingenti. E anche la seconda scala viene battuta perché si apre la via alla possibilità per tutti i comuni, oltre che per le province, le città metropolitane, di impugnare leggi statali o regionali davanti alla Corte Costituzionale direttamente, cioè ogni comune, ognuno degli 8.000 comuni d'Italia può fare un ricorso alla Corte Costituzionale contro una legge statale o regionale quando ritenga violate le garanzie dell'autonomia effettivamente comunale o provinciale. Quindi la prospettiva già oggi, il contenzioso tra le regioni e lo Stato è un contenzioso piuttosto robusto e molto cresciuto dopo il 2001. Se si aprisse anche questa nuova strada, e la riforma poi demanda di una regolamentazione più precisa da parte di una legge costituzionale, quindi una delle riforme inviate, diciamo così, questa, però se si aprisse anche questo contenzioso è abbastanza facile prevedere che la Corte Costituzionale verrebbe appunto ingolfata, mentre forse, ecco, se dovessero parlare di allargare l'accesso alla Corte Costituzionale ci sarebbero altri temi più rilevanti, perché gli enti locali, i comuni, in fondo, non sono che parti di un sistema delle autonomie, e se il sistema delle autonomie si costruisce coerentemente, essi possono far valere le loro esigenze all'interno del sistema delle autonomie. Oggi c'è il Consiglio delle autonomie locali in ogni regione, imposto dalla Costituzione, c'è già, quindi possono chiedere che la regione impugni una legge dello Stato, possono chiedere che lo Stato impugni una legge della regione, e questo lo fanno, quindi diciamo, non è che mancano gli strumenti per garantire l'autonomia comunale. È demagogico questo dire che ogni singolo comune, anche ognuno degli 8.000 comuni può direttamente fare un ricorso alla Corte Costituzionale costringendola a occuparsi anche di questo contesto. Mentre, ripeto, se dovessimo parlare dell'accesso alla Corte, forse altri temi, il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali violati, dopo i diritti di altri medi, forse i ricorsi delle minoranze per aspetti procedurali, dove vengono conculcati i diritti delle minoranze in Parlamento, sarebbero temi molto più seri. Ma questo progetto ha anche questa caratteristica, che laddove ci sono problemi, vuol dire, effettivi o quantomeno plausibili, di riforma costituzionale, eliminata totalmente, uno per tutti. L'attuale scandalosa situazione per cui in materia di elegibilità al Camere e di contenzioso elettorale, cioè di regolarità delle operazioni elettorali, questo contenzioso è deciso definitivamente dalla Camera singola, di appartenenza del singolo membro, e non ha una sede giudiziaria di risoluzione. Questa situazione, che oggi contrasta probabilmente con i diritti della Commissione Europea, è lasciata del tutto intatta. ci vuole poco, la piccola riforma dell'articolo 66, che secondo tanti proposito molto diffuse, dica che dopo la decisione eventualmente ingiusta della Camera di appartenenza, gli interessati possono fare ricorso alla Corte Costituzionale, con il titolo elettorale, oggi tutte le Corti Costituzionali d'Europa o quasi fanno. Ecco, questo tema è rigorosamente escluso dalla riforma, e qui anche altri, allora ci sarebbe magari da pensare a piccoli notocchi, non lo si fa, e si incide invece con riforme pesanti, con riforme, a mio avviso, negative, su aspetti che meriterebbero di essere lasciati in pace, diciamo così.
Grazie.